Siamo qui un comitato di lotta di via Vasco de Gama 142, lottiamo per la luce, per l'affitto e per la scuola. Io me lo tocco. Va bene.
Sono da maggio.
Da maggio che ci facciamo l'autoriduzione. Invece di pagarla 43, 44 la luce la paghiamo a 8 lire al kilowattore. Fatto sta, abbiamo fatto una cosa tutta da noi e così seguiamo dal mese di maggio. Fino adesso è andata bene così.
Perché devi seguire. Siamo 100 famiglie. Ci aspetteremo a lottare.
La prima bolletta siamo state circa 80, adesso abbiamo superato le 110 famiglie, sperando che superiamo sempre di più. Poi ogni tanto facciamo il picchetto in modo che se dovessero venire per staccarla dobbiamo intervenire tutti quanti, appena che vediamo qualche cosa ci topponiamo.
Sono già venuti una volta per staccarla, infatti l'abbiamo mandati via con le buone maniere e da allora insomma non sono più venuti. Le buone maniere. Vabbè, con le buone maniere.
Con le buone maniere.
Adesso, non so, per adesso sembra che c'è abbastanza calma. Prima di la lotta non è che finisce per la luce, stiamo seguitando per la scuola, perché qui a Ostia le scuole non ci sono. Ce n'è una che
la prospettiva dei garagi, e i garagi praticamente ci stanno bene le macchine, non ci stanno bene i ragazzini. Vogliamo le scuole come ce l'hanno tutti quanti l'altro.
Insomma, questo piccolo estratto da una testimonianza risalente al 1972, l'autoriduzione delle bollette della popolazione delle case popolari di Ostia, in qualche modo ci suggerisce come da una lotta ne possano scaturire altre, motivo per cui gli spazi liberati, gli spazi in cui si possono intessere legami solidali, legami di complicità, di autodifesa, di lotta, sono qualcosa che il potere vuole sterilizzare, oppure cercare, ci sono tanti modi per sterilizzare un contesto di potenziale trasformazione. Basti pensare alla campagna indetta dal Codacons, dal sindacato dei consumatori, che ci vorrebbe tutte e tutti ridotti a consumatori, che rilancia come risposta alla macelleria sociale del caro bollette lo slogan "pagheremo appena potremo". Quando i costi che ci si stanno presentando davanti sono insostenibili, se non per i padroni, e forse neanche per tutti i padroni. Molto più interessante l'autoriduzione, molto più interessante quello che mi è capitato di vedere poco tempo fa a Londra. Londra è tappezzata di adesivi che dicono dal 1 ottobre smettiamo di pagare le bollette, e anche in diverse parti del territorio, non solo torinese, penso al quartiere delle Vallette, ma in generale in Italia si stanno diffondendo i semi, appunto, per una lotta che, partendo dal caro delle bollette e dalle conseguenze che comporterà sulla vita di milioni e milioni di persone, potrà estendersi anche ad altri percorsi. Dicevo però che, come segnalavano queste donne in lotta nelle case popolari di Ostia nel apparentemente lontanissimo 1972, che si stavano organizzando in picchetti qualora qualcuno si fosse recato per staccare la corrente. E a questo proposito proprio andiamo a parlare di smart city, torniamo a parlare di città iperconnessa, di città che trasforma ogni evento in dati da catalogare, elaborare, sorvegliare. Perché come si sta dimostrando, come si dimostrerà ancora più violentemente nel prossimo futuro, nel futuro prossimo. Un altro aspetto a cui spesso poco si pensa quando si parla di Smart City è quello della sua capacità di intervento, alla capacità di intervenire da parte del potere o dei poteri che attraverso gli organi di senso della città osservano, catalogano, profilano, sorvegliano, ma che sono anche in grado di intervenire. Almeno parlo per me, tendo molto più spesso a pensare all'aspetto di controllo operato dalla Smart City rispetto all'aspetto di intervento sui fenomeni che attraversano la città. Fenomeni che attraversano la città, che poi saremmo noi con le nostre vite, con le nostre condotte, con le nostre azioni. Ovviamente questo è possibile grazie al fatto che la Smart City sta prendendo corpo, è intrisa di sensori che appunto traducono, trasmettono, comunicano ai nuclei di elaborazione gli eventi, le nostre vite trasformate in dati. Ma alcuni di questi sensori, alcuni di questi strumenti di trasmissione possono avere anche un'altra funzione. E pensiamo quindi a qualcosa di molto, molto concreto che sta prepotentemente emergendo come con una rilevanza forse prima sottovalutata nelle nostre vite, e sono i contatori elettronici delle utenze domestiche, i contatori intelligenti, gli smart meters come vengono definiti, contatori di luce e gas in grado di trasmettere alla centrale di elaborazione i nostri dati di consumo, ma anche di interrompere o gestire o ridimensionare, controllare da remoto i nostri consumi intervenendo concretamente sui flussi. Insomma, il sabotaggio dei contatori, intelligenti o passivi che fossero, la loro manomissione, sono sempre state pratiche abbastanza diffuse di autoriduzione, ma in questa fase di potenziale interruzione per morosità o semplicemente di razionamento, e non un razionamento per motivi di critica alla società termoindustriale, non un razionamento per intervenire sulla crisi climatica, ma per motivi di guerra tra nazioni e speculazioni finanziarie ancora di più. Ecco che appunto gli smart meters, i contatori intelligenti, oltre a trasmettere i nostri dati, assumono la funzione di poter intervenire per limitare o addirittura sanzionare gli utenti nella loro totalità. Questo perché in Italia credo che quasi il 100% oramai dei contatori siano stati sostituiti negli ultimi anni con questi definiti intelligenti, che sono connessi, immagino quasi tutti, attraverso questo protocollo che si chiama M-Bus, Meter Bus, ovvero trasmissione e ricezione via cavo, oltre ovviamente alla possibilità di lettura ottica in loco. E quindi, anche se probabilmente nella loro genesi, nel loro avvento, non era stato necessariamente previsto che assumessero la funzione di strumenti di intervento, ecco che però quando la situazione ne suggerisce l'opportunità, possono diventare non più solo strumenti di lettura, ma anche di controllo dei flussi di energia nelle nostre abitazioni. Ovviamente, ecco, questo aspetto era già previsto in fase di progettazione del contatore, il poter interrompere il flusso da distanza senza dover mandare un operatore che dovesse guardare negli occhi le persone a cui stava staccando la luce o il gas, e quindi magari subirne anche le conseguenze. Era sicuramente una funzione inserita per le persone da sanzionare perché non riescono a pagare le bollette e quindi ti stacco l'utenza da remoto, Ma ora, in questa sorta di economia di guerra, tutta la popolazione deve essere irregimentata, aderire al razionamento, aderire all'estrazione di super profitti da parte delle compagnie energetiche, oppure essere punita. Ecco, personalmente non so cosa implementeranno concretamente, non ci tengo a fare la Cassandra della situazione, ma mi sembra interessante riflettere più in generale su questa funzione che emerge attraverso qualcosa di banale come un contatore, una funzione incarnata dalla Smart City, su questa rete di conoscenza e intervento, una rete di sorveglianza e di punizione che si sta rendendo possibile appunto grazie alla progressiva costruzione del corpo, pezzettino per pezzettino, dal semaforo intelligente alla videocamera intelligente, fino a qualcosa di assolutamente banale come un contatore intelligente. Cioè, appunto, questi contatori, questi smart meter, sono un pezzettino di Smart City che ha fatto ingresso nelle nostre vite da qualche anno senza particolare clamore, senza che nessuno di noi ci facesse troppo caso, ma possiamo immaginare altri pezzi del corpo, corpo urbano, non umano, che potranno incarnare poteri simili. Sostanzialmente qualunque cosa sia connessa in tempo reale e abbia strumenti di blocco può diventare un interruttore, una barriera all'interno del labirinto della Smart City in cui noi dobbiamo essere semplicemente delle cavie che si muovono seguendo le scie dei feromoni del consumismo e basta. Pensiamo, adesso non so se vi va di partecipare a questa riflessione, l'invito è come sempre quello di farlo al 346-66-73-263 o in diretta allo 011-2495-669. Cerchiamo di immaginare quali possano essere questi elementi di Smart City nelle nostre vite che possono diventare strumenti di intervento, non solo di controllo. Per esempio, una banalità che mi viene in mente, assolutamente già molto presente in città, sono i monopattini elettrici o in generale i veicoli non di proprietà. E purtroppo entra in gioco un'altra tristissima sovversione dell'esistente in cui anche semantica, in cui la sottrazione di proprietà individuale si è sostituita a questa enorme cagata, menzogna, inganno della sharing economy, l'economia della condivisione, semplicemente l'economia in cui tutto è proprietà di multinazionali, mica il socialismo per intenderci. Quindi ogni veicolo può essere interrotto da remoto, come un contatore. Cioè, si può veramente pensare a qualunque sensore con potere di blocco, per esempio un semaforo, anche se in questo caso bloccando un semaforo la punizione, la sanzione sarebbe troppo collettiva, ma pensiamo in modo ancora più drammatico agli smart locks, alle smart serrature, che in qualche modo si stanno diffondendo soprattutto negli Stati Uniti, un po' meno dalle nostre parti, ma Amazon vende le proprie serrature per completare il proprio ambiente urbano in cui il fattorino ha accesso a casa tua per consegnarti il pacco direttamente nel pianerottolo. Ecco, pensiamo in un caso di modalità lockdown che ben abbiamo conosciuto, il fatto che da remoto si possa avere controllo sulle nostre serrature, non solo per aprirle, ma magari anche per non farle aprire. Ovviamente sono semplicemente riflessioni, non su qualcosa che potrà concretamente avvenire, ma sul potere che l'infrastrutturazione della Smart City assume. (Sussurra) insomma, sono scenari di riflessione, di speculazione al limite della fantascienza, ma intanto qui ed ora, senza futuri più distopici del presente immaginabili, si sta verificando, si sta esprimendo il potenziale appunto di questi contatori smart, si sta verificando quel concetto che veramente mi sembra importante sottolineare fino alla nausea, ovvero la duplicità del potere di controllo e intervento incarnato dalla Smart City. Così come un altro piccolo pezzettino che ci tengo a ribadire come precisazione, che personalmente non sono affatto contrario all'autoriduzione consapevole dei consumi energetici, ma in questo caso non si tratta affatto di un contrasto al termocapitalismo energivoro, bensì una schifosissima guerra tra nazioni e tanti attori della finanza che si ingrossano i propri portafogli. E contro tutto questo sono fondamentali invece gli spazi liberati, gli spazi off the grid, fuori dalla griglia, come le case liberate, come le case occupate, come i centri sociali. Spazi in cui ci si può guardare negli occhi, ci si può dare una mano, ci si può organizzare senza bisogno di inginocchiarsi e fare la questua al potere. Motivo per cui questi posti fanno paura, al di là delle scuse a cui adducono per sgomberarli, come si diceva nella diretta precedente in compagnia di una compagna dell'Edera Squat, sgomberato questa mattina, sono sgomberi igienici.